E andiamo al messaggio che abbiamo annunciato intitolato Duri per Gesù. Come si fa ad essere duri per Gesù e nello stesso tempo avere il cuore dolce per Gesù? Come si fa? Quando? Come?
Io qui alla radio abbiamo te che sei dolce
No, non è così.
e che bilanci le cose tu, Dora.
No, i fratelli dicono che tu sei dolce.
Sai, e come disse quel predicatore che entrò in chiesa tutto serio e disse: oh, vi farò una domanda, secondo voi, disse la chiesa, perché la gente mi chiama cristiano? Silenzio in chiesa. Poi una voce in fondo disse: perché non ti conoscono?
Ecco, hai visto?
Hai capito la storia qua?
Amen.
Allora, congregazione qua, buongiorno John.
Buongiorno. Buongiorno. I just wanted to say that there was once a preacher, after a lengthy sermon,
Alt, traduzione.
c'è stata una volta un predicatore e dopo un lungo sermone,
He said, "Well, friends, what more can I say?" He
ha
said.
detto: amici, che altro posso dire?"
And then a voice from the back of the church said, "Amen."
E allora una voce da dietro della chiesa ha detto: "Puoi dire amen."
Cioè,
Cioè,
a
chiudi.
me vuol dire chiudi, chiudi la
Chiudi e
storia.
basta.
Va
Thank you,
bene.
John.
Fratelli, grazie per la misericordia che mi date il vostro tempo.
Amen.
Amen. Signore, benedici tutta la nostra chiesetta sparsa per il mondo, in tante nazioni, Signore. Chiesette nelle case, Signore. Siamo preparati, ci stiamo preparando. Signore, per quando vengano i lockdown, la tribolazione, il marco della bestia, dobbiamo essere sparsi in tante piccole chiesette sparse, di maniera che l'anticristo non potrà mai prenderci tutti, amen.
Amen.
Non tutti i passerotti in un edificio, no, 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 tutti sparsi. Vivere adesso come durante la tribolazione, amen. Quando è arrivato il lockdown qui nella nostra zona e noi praticamente ci ha fatto nessun effetto. Abbiamo continuato come sempre, in campagna, con i nostri animali. Alleluia.
Amen.
L'acqua di riserva, il cibo di riserva. Alleluia. Preparatevi, fratelli. Allora, il messaggio si chiama Duri per Gesù. Cominciamo con due scritture. Angelina, ci sei? Batti
Sì.
un colpo. Allora, Proverbi 24:10. Se ti scoraggi.
Se ti scoraggi nel giorno dell'avversità, la tua forza è poca. Proverbi 24:10.
E allora, fratelli, non siamo chiamati a scoraggiarci. Prima Samuele 36, 30 verso 6. Ma Davide, ce l'hai?
Sì, ma Davide si fortificò nel Signore, nel suo Dio. 1 Samuele 36.
30 verso 6, Angela. 36 è un altro numero.
Sì.
Allora, grazie
È così, sì.
Gesù, qui c'è due pugili, una vignetta. Guarda, io alla mattina io ho un appuntamento con Gesù. Di solito subito quando mi sveglio, che è di solito poco prima dell'alba. E allora io mi sveglio e pensavo e meditavo. E pensavo, dobbiamo sempre essere amorevoli, sì, ma nel contempo dobbiamo sempre essere in guardia, vegliare. Non sai mai quando il nemico ti può attaccare. E c'è anche il momento in cui bisogna essere duri nella lotta. Mi è capitato recentemente di vedere un piccolo video di pugilato. Mi ha ricordato i miei piccoli allenamenti su di questo quando ero adolescente. Pensavo, il boxer deve imparare a dare il massimo in continuazione, un attimo di disattenzione ed è KO. Anche nello spirito è così. Non possiamo mostrare al diavolo un attimo di debolezza, altrimenti è un pugno in faccia. Perdiamo il round e dovremo ricominciare in salita. E
Amen, amen, sì.
allora è meglio stare bene in guardia che ricevere pugni e perdere un round contro il nemico. Il prezzo dell'eterna sicurezza è l'eterna vigilanza. Pensavo e meditavo, che è un messaggio non solo per me, ma per tutti. All'incirca il messaggio era questo, e spero anzi di averlo capito bene. Giudicate voi. C'ho qui degli appunti. Comincio con un piccolo messaggio di Gesù, e dice così. Amati figli, dovete essere duri contro il nemico, o non ce la farete a vincerlo. Non basta che io e i martiri abbiamo vinto, perché io chiamo anche ciascuno di voi a vincere.
Apocalisse 2,7. Chi ha orecchi, ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince, io darò da mangiare dell'albero della vita, che è nel paradiso di Dio. Apocalisse 2,7.
Dice Gesù, non solo i nomi dei miei figli fedeli sono scritti nei cieli, ma sappiate che vi è anche una corona eterna di gloria che attende e c'è il nome di ciascuno di voi scritto, ciascuno che sarà fedele e vincitore. Sono come il re che divide le sue possessioni tra tutti i suoi figli, prima di consegnare a ciascuno la sua parte eterna, ecco li mette alla prova per vedere se sono degni di ricevere la parte loro, perché il regno è eterno. Egli dà a ciascuno i suoi talenti e chi sarà fedele nel poco sarà fedele anche nel molto. Io guardo dalla finestra del cielo, dalla mia nuova Gerusalemme.
Salmi 14,2. Il Signore ha guardato dal cielo i figli degli uomini per vedere se vi è una persona intelligente che ricerchi Dio. Salmi 14, verso 2.
Quello che vedo per lo più non mi rende abbastanza felice. Io guardo e vedo. Non solo guardo il mondo, ma vedo anche che la maggior parte dei miei amati figli imboccare la via larga e comoda che apparentemente dà immediatamente benessere e vantaggi che il maligno offre attraverso il mondo che lui ha costruito, un'immensa mondiale torre di Babele. Ma chi ha occhi per vedere, chi guarda con i miei occhi dal Vangelo, vede e sa che sono solo lusinghe e corruzione. Dice il mio giusto.
Salmi 12, verso 1. Salva, o Signore, poiché non ci sono più giusti e i fedeli vengono a mancare tra i figli degli uomini. Salmi 12,1. Salmi 17,14 e 15. Liberami con la tua mano dagli uomini, o Signore, dagli uomini del mondo, il cui compenso è solo in questa vita e il cui ventre tu riempi con i tuoi beni. Di questi si saziano i loro figli e lasciano il resto dei loro averi ai loro bambini. Quanto a me, per la mia giustizia, contemplerò il tuo volto, mi sazierò al mio risveglio della tua presenza. Salmi 17,14 e 15.
Amati figli, è l'ora cruciale, il momento dei combattimenti, il momento dei cosiddetti duri.
1 Giovanni 2,18. Figlioletti, è l'ultima ora. E come avete udito che l'anticristo deve venire, fin da ora sono sorti molti anticristi, onde conosciamo che è l'ultima ora. Proverbi 24,10. Se ti scoraggi nel giorno dell'avversità, la tua forza è poca. 1 Samuele 30,6. Davide fu angosciato grandemente, la gente parlava di lapidarlo, perché tutti erano amareggiati a motivo dei loro figli e delle loro figlie. Ma Davide si fortificò nel Signore, nel suo Dio. Romani 8,31. Che diremo dunque riguardo a queste cose? Se Dio è per noi, chi sarà contro di noi? 2 Corinzi 1,6. Perciò, se siamo afflitti, è per la vostra consolazione e salvezza. Se siamo consolati, è per la vostra consolazione, la quale opera efficacemente nel farvi capaci di sopportare le stesse sofferenze che anche noi sopportiamo. Abbiamo letto 1 Giovanni 2,18, Proverbi 24,10, 1 Samuele 30, verso 6, Romani 8:31 e 2 Corinzi 1:6.
Molti pigri tra i miei figli e guidati dai loro falsi profeti si ingannano di pensare che io non li abbia chiamati a vincere il diavolo, a raccogliere la loro croce di Vangelo e dare la mia salvezza ai perduti, ma io ho chiamato tutti i miei veri figli a vincere il diavolo e a portare frutti.
Matteo 10:38. Chi non prende la sua croce e non viene dietro a me, non è degno di me. Matteo 10:38.
Nessuno tema. Quando spingerete la vostra barca al largo, il mio vento sarà là a sospingervi. Non temete, il vento viene, verrà. Il vento del mio spirito non sospinge le barche attraccate ai moli dei falsi edifici religiosi che temono di prendere il largo. Il mio potere è sopra di ciascuno che prende il largo dalle bugie religiose mondane, come è scritto.
Luca 10:19. Ecco, io vi ho dato il potere di camminare sopra serpenti e scorpioni e su tutta la potenza del nemico. Nulla potrà farvi del male. Luca 10:19.
Questo è promesso e questo avverrà e questo sta avvenendo tra i miei figli ubbidienti. Non sono contento né fiero di quei miei figli cosiddetti laodiceani che temono il nemico invece di temere me, il Signore Onnipotente, la mia parola, i miei castighi, e non credono neanche nelle mie benedizioni. Io sono il Signore degli eserciti, gli eserciti che combattono, non di quelli che scappano. Sono il Signore dei vincitori, non dei perdenti. La mia sposa è quella di tutto cuore e anima, la primizia che mi segue ovunque io vado. Non solo mi seguono per il benessere e le benedizioni, ma anche mi seguono nella sofferenza, nelle persecuzioni, nella morte, anche quando non c'è niente da guadagnare e tutto da perdere. Questa è la mia sposa, come è scritto.
Apocalisse 17:14. Combatteranno contro l'agnello e l'agnello li vincerà, perché egli è il Signore dei Signori e il Re dei Re. E vinceranno anche quelli che sono con lui, i chiamati, gli eletti e i fedeli. Apocalisse 17:14. Filippesi 1:29. Perché vi è stata concessa la grazia rispetto a Cristo, non soltanto di credere in lui, ma anche di soffrire per lui. Filippesi 1:29. Apocalisse 2:9.
Io conosco la tua tribolazione, la tua povertà, e tuttavia sei ricco, e le calunnie lanciate da quelli che dicono di essere giudei non lo sono, ma sono la sinagoga di Satana.
Apocalisse 2:9.
E anche per questo io permetto al diavolo e alla sua zizzania di ancora sussistere. Devo provare i cuori, separare le mie vergini con olio, la mia sposa fedele da quella indegna. Dopo, dalla presente e necessaria purificazione, non vi saranno più altri angeli come Lucifero nel mio regno, perché io sto purificando sia il regno dei cieli che tutta la terra. E anche il buon seme deve essere provato.
Matteo 13:8. Una parte del seme cadde nella buona terra e portò frutto, dando il 100, il 60, il 30 per uno. Matteo 13:8.
E tutti i nodi verranno al pettine, come è scritto.
La purificazione del cielo, Apocalisse 12:7-9. E ci fu una battaglia nel cielo. Michele e i suoi angeli combatterono contro il dragone. Il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero, e per loro non ci fu più posto nel cielo. Il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù. Fu gettato sulla terra, e con lui furono gettati anche i suoi angeli. Apocalisse 12:7-9. La battaglia sulla terra in Apocalisse 19:20. Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta, che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Apocalisse 19:20.
E viene anche la battaglia finale, il secondo diluvio universale, quello di fuoco.
Apocalisse 20:9-10. E salirono sulla superficie della terra e assediarono il campo dei santi e la città di Letta. Ma un fuoco dal cielo discese e le divorò. E il diavolo che le aveva sedotte fu gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove sono anche la bestia e il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Apocalisse 20:9-10. Secondo Pietro 3:6-13. Per queste stesse cause il mondo di allora, sommerso dall'acqua, perì, mentre i cieli e la terra attuali sono conservati dalla medesima parola, riservati al fuoco per il giorno del giudizio e della perdizione degli empi. Ma voi, carissimi, non dimenticate quest'unica cosa. Per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda l'adempimento della sua promessa, come pretendono alcuni, ma è paziente verso di voi, non volendo che qualcuno perisca, ma che tutti giungano al ravvedimento. Il giorno del Signore verrà come un ladro. In quel giorno i cieli passeranno stridendo, gli elementi infiammati si dissolveranno, la terra e le opere che sono in essa saranno bruciate. Poiché dunque tutte queste cose devono dissolversi, quali non dovete essere voi per santità di condotta e per pietà, mentre attendete e affrettate la venuta del giorno di Dio, in cui i cieli infuocati si dissolveranno e gli elementi infiammati si scioglieranno. Ma secondo la sua promessa, noi aspettiamo nuovi cieli e nuova terra, nei quali abiti la giustizia. Secondo Pietro 3:6-13.
Ma tu, Chiesa e sposa fedele, gioisci. Il tuo giorno viene, come è scritto.
Apocalisse 19:7-9. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello e la sua sposa si è preparata. Le è stato dato di vestirsi di lino fino, risplendente e puro, poiché lino fino sono le opere giuste dei santi. E l'angelo mi disse: scrivi, beati quelli che sono invitati alla cena delle nozze dell'agnello. Poi aggiunse: queste sono le parole veritiere di Dio. Apocalisse 19:7-9. Isaia 54:1-17.
Esulta, o sterile, tu che non partorivi. Dai in grida di gioia, rallegrati, tu che non provavi doglie di parto, poiché i figli dell'abbandonata saranno più numerosi dei figli di colei che ha marito, dice il Signore. Allarga il luogo della tua tenda, si spieghino i teli della tua abitazione senza risparmio, allunga i tuoi cordami, rafforza i tuoi picchetti, poiché ti espanderai a destra e a sinistra, la tua discendenza possederà le nazioni e popolerà le città deserte. Non temere, perché tu non sarai confusa. Non avere vergogna, perché non dovrai più arrossire, ma dimenticherai la vergogna della tua giovinezza. Non ricorderai più l'infamia della tua vedovanza, poiché il tuo Creatore è il tuo sposo. Il suo nome è il Signore degli eserciti. Il tuo Redentore è il Santo di Israele, che sarà chiamato Dio di tutta la terra. Poiché il Signore ti richiama come la donna abbandonata, il cui spirito è afflitto, come la sposa della giovinezza che è stata ripudiata, dice il tuo Dio. Per un breve istante io ti ho abbandonata, ma con immensa compassione io ti raccoglierò. In un accesso d'ira ti ho per un momento nascosto la mia faccia, ma con un amore eterno io avrò pietà di te, dice il Signore, il tuo Salvatore. E avverrà per me come delle acque di Noè, poiché, come giurai che le acque di Noè non si sarebbero più sparse sopra la terra, così io giuro di non irritarmi più contro di te, di non minacciarti più. e anche se i monti si allontanassero e i colli fossero rimossi, l'amore mio non si allontanerà da te, né il mio patto di pace sarà rimosso, dice il Signore, chi ha pietà di te. O afflitta, sbattuta dalla tempesta, sconsolata, ecco, io incasserò le tue pietre nell'antimonio e ti fonderò sopra zaffiri. Farò i tuoi merli di rubini, le tue porte di carbonchio e tutto il tuo recinto di pietre preziose. Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore e grande sarà la pace ai tuoi figli. Tu sarai stabilita fermamente mediante la giustizia. Sarai lontana dall'oppressione perché non avrai niente da temere e dalla rovina perché non si accosterà a te. Ecco, potranno fare alleanze, ma senza di me. Chiunque farà alleanze contro di te cadrà davanti a te. Ecco, io ho creato il fabbro e gli soffia nel fuoco sui carboni e forgia uno strumento per il suo lavoro. Io pure ho creato il devastatore per distruggere e nessuna arma fabbricata contro di te riuscirà. Ogni lingua che sorgerà in giudizio contro di te, tu la condannerai. Questa è l'eredità dei servi del Signore, la giusta ricompensa che verrà loro da me, dice il Signore.
Isaia 54, da 1 a 17.
Gloria grazie a te, Gesù, Signore. Grazie,
Gesù, ti amo, Signore. Ti amo, Gesù, gloria a te, Signore, gloria a te. Posso condividere una bella storia su questo soggetto di tenere duro, anche quando sembra impossibile? Sicuramente ci sono tanti esempi, specialmente dai soldati sul campo di battaglia, che possono insegnarci tanto. Questa è una storia di Károly Tokács, che era un sergente dell'esercito ungherese. Era il miglior tiratore di pistola al mondo per pistola a fuoco rapido da 25 metri. Aveva vinto molti campionati nazionali e internazionali di tiro a segno e si stava preparando per le Olimpiadi del 1940, aspirando a vincere la medaglia d'oro per la sua nazione, per l'Ungheria. E avvenne un giorno, nel 1938, che durante le esercitazioni militari gli esplose una bomba nella sua mano destra, che era la sua mano da tiro. E perdendo la sua mano, perse anche il suo sogno di vincere la medaglia d'oro alle Olimpiadi. E Károly trascorse un mese in ospedale a riprendersi e decise però di non fare la parte della vittima, che cerca di attirare la compassione di tutti, ma decise di mantenere il suo sogno olimpico. E sapendo di avere una mano sinistra perfettamente funzionante e sana, decise di addestrarsi a sparare con la mano sinistra, nonostante il fatto che lui fosse destro, non era mancino, ma era determinato ad allenare la sua mano sinistra e farla diventare come se fosse la destra nel tiro a segno mondiale. Per mesi si allenò da solo, determinato, senza dirlo a nessuno. Poi nel 1939 si presentò a un campionato nazionale di tiro a segno nel suo paese. E un altro tiratore che lo conosceva si avvicinò a lui per congratularsi con lui per la sua forza di almeno venire a guardare gli altri nel campionato di tiro. Ma Károly rispose: "No, non sono venuto qui per guardare, sono venuto per partecipare." E tutti che conoscevano la sua storia rimasero senza parole. Possibile che volesse fare una tale brutta figura? Ma ciò che li sorprese ancora di più fu che Károly vinse il campionato nazionale con la mano sinistra. E le Olimpiadi del 1940 e anche le prossime del 1944 furono annullate a causa della Seconda Guerra Mondiale, ma Károly continuò ad allenarsi e si qualificò per le Olimpiadi del 1948 e ha vinto la medaglia d'oro. E vinse anche le seguenti Olimpiadi nel 1952. Aveva perso la mano, ma non il suo spirito, non il suo carattere, la determinazione, che erano intatti, anzi più fortificati di prima. Questa è una storia vera, fratelli, di Károly Tokács.
Gloria a Dio.
Amen.
Dio benedica questo dolce ungherese come te, Angela.
Sì.
Gloria al Signore. Anche noi, se ci mettiamo il cuore, potremo imparare a rendere le nostre debolezze, i punti deboli, come le parti più forti. Dobbiamo solo chiedere a Gesù e puoi darci da fare, fare la nostra parte, non rimanere oziosi, ma attivi ogni giorno, allenarci come fedeli soldati di Cristo e per grazia di Dio cresceremo e vinceremo le nostre Olimpiadi contro il nemico.
Amen.
Come è scritto. Grazie, Signore. Ebrei 12, dall'1 al 4.
Ebrei 12?
Sì.
1. Anche noi dunque, poiché siamo stati circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta.
Fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta, il quale per la gioia che gli era posta dinanzi, egli sopportò la croce disprezzando l'infamia e si è seduto alla destra del trono di Dio.
Verso 3. Considerate perciò colui che ha sopportato una simile ostilità contro la sua persona da parte dei peccatori, affinché non vi stanchiate perdendovi d'animo. Voi non avete ancora resistito fino al sangue nella lotta contro il peccato. Ebrei 12, 1 a 4.
Ricordiamo la lotta di Giacobbe con l'essere celestiale contro il quale combatté tutta la notte. L'essere celestiale mandato da Dio, Genesi capitolo 32. Giacobbe, che significa ingannatore, non mollò e alla fine vinse la benedizione e il suo nome fu cambiato in Israele, che significa colui che regna come Dio. Vedi Apocalisse 20, verso 4, Matteo 19, 28. Il nome Israele nel ebraico vuol dire He will rule as God, vuol dire. In italiano, colui che dominerà come Dio, Gisraele. Gesù, che è il più amorevole di tutti, era un duro quando si trattava del diavolo e i suoi. Vediamo in Matteo 8, 29 che i demoni si misero a gridare: sei venuto prima del tempo a tormentarci? E allora anche noi, se vogliamo vincere il diavolo e i suoi mali, le sue malattie, le maledizioni finanziarie, se vogliamo vincere i combattimenti nello spirito che tutti i giorni lui ci mette davanti, dobbiamo, or quando necessario, essere duri. Le pappamolle non vincono nessuna battaglia. Alessandro Magno, con circa 45.000 soldati, vinse contro l'impero di Persia 3-4 volte più numeroso, più attrezzato, più armato di lui. E il motivo? Era che i persiani erano demotivati, per lo più combattevano solo perché erano mercenari pagati. Però i greci volevano combattere, avevano un ideale, erano disposti a morire per quello. Vinsero la battaglia contro la Persia e chiunque altro, e vinsero contro tutti e divennero l'impero mondiale, nonostante erano di meno, molti, molto di meno. Guardandoci intorno oggi, vediamo che l'America, dalla fine della Seconda Guerra Mondiale a questa parte, non ha ancora vinto nessuna guerra. Come la vecchia decrepita Persia è solo capace di fare la sbruffona, confidando nella sua superiorità militare, che non gli servirà niente nel giorno in cui Dio la giudicherà, vedi Apocalisse capitolo 17 e 18. E come la storia insegna, la superiorità militare non basta da sola a vincere le guerre, ma si vincono con la determinazione, la volontà di vincere passi quello che passi. E questo fino all'ultimo. Mostra la storia che il fattore più importante è che devi trovarti dentro la volontà di Dio per vincere nello Spirito. Vediamo, imparando sempre dalla storia, che il libro di insegnamento, a parte la Bibbia, è più il migliore. Ogni impero che è caduto, a cominciare da quello romano, dei Cesari, perché avevano perso la ragione di esistere. E Roma cade nel V secolo per la sua corruzione, sua pigrizia. Volevano regnare ma non combattere. Combattimenti i mercenari possono farlo. Molte nazioni oggi hanno eserciti mercenari, a cominciare con l'America, soldati pagati, buon prezzo, a caro prezzo. Però anche la continuazione dell'impero romano, che fu rappresentato dal Sacro Romano Impero dei Papi, anche quello è caduto, più o meno per lo stesso motivo. Corruzione spirituale, morale, perversioni sessuali, adorazione del materialismo, adulterazione delle dottrine, come vediamo anche oggi, e purtroppo anche troppa della Chiesa protestante di oggi, sia pure in modi diversi e più o meno nella stessa fossa, cioè nel cosiddetto ecumenismo, adorazione degli edifici. E allora, fratelli, Gesù rimane il nostro faro. Lui è stato fedele fino alla morte. E lo stesso anche tutti i martiri. Ed è questa la chiamata di ogni vero figlio di Dio. Non abbiamo dato abbastanza se non abbiamo dato tutto, tutto il nostro cuore. E il metro di misura di Dio non è quanto diamo, ma quanto ci rimane. E questa è la conclusione di questo messaggio. Duri per Gesù.
Amen.
Insegna Davide, 1 Samuele 17, 44-47, Angela, ti prego.
1 Samuele 17, 44. Poi il Filisteo disse a Davide: vieni qua e darò la tua carne in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie dei campi. Allora Davide rispose al Filisteo: tu vieni verso di me con la spada, con la lancia, con il giavellotto, ma io vengo verso di te nel nome del Signore degli eserciti, Amen, del Dio delle schiere di Israele che tu hai insultate. Oggi il Signore ti darà nelle mie mani e io ti abbatterò, ti taglierò la testa e darò oggi stesso i cadaveri dell'esercito dei Filistei in pasto agli uccelli del cielo e alle bestie della terra. Così tutta la terra riconoscerà che c'è un Dio in Israele e tutta questa moltitudine riconoscerà che il Signore non ha bisogno di spada né di lancia per salvare, poiché l'esito della battaglia dipende dal Signore ed Egli vi darà nelle nostre mani. 1 Samuele 17, 44-47. Amen.
Gloria, gloria a Dio.
Gloria, gloria.
Grazie, Signore, per l'esempio di questi tuoi figli come Davide, Signore, che sono un tale esempio per noi, Signore Gesù Cristo. Aiutaci, Signore, a non spaventarci per i nemici grandi che hanno lancia e giavellotto, perché noi andiamo verso di loro contro questi anticristi, nuovo ordine mondiale, l'anticristo che viene, marchio della bestia. Andiamo nella saggezza di Dio.
Amen, Signore.
Sappiamo cosa fare, come fare, quando fare, dove farlo, perché noi andiamo nel nome del Signore.
Amen.
Che loro insultano, loro questi pervertiti sessuali, loro questi anticristo che pensano, che adorano solamente i soldi. E allora, fratelli, la battaglia dipende dal Signore, l'esito. Ci crediamo? Crediamoci, fratelli. Crediamo alla parola e non a questi, alle bugie propagate da questi diavoletti. Crediamo alla parola. Cerchiamo di credere con tutto il cuore che le presenti malvagie potenze mondiali, le sataniche multinazionali, il sistema bancario e i guerrafondai e i governi ipocriti e i mali anche peggiori che arriveranno, crediamo che li vinceremo o no? È una domanda, bisogna rispondere. Fratelli qua, ci crediamo che vinceremo?
Sì,
nel nome di Gesù Cristo. E come vinceremo? In che modo? Semplicemente, nello stesso modo che tutti i santi e i martiri e i veri uomini di Dio, le vere donne di Dio hanno sempre vinto, nel nome di Gesù Cristo. Apocalisse 12:10.
Allora udì una gran voce nel cielo che diceva:
ora è venuta la salvezza, la potenza, il regno del nostro Dio, il potere del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, colui che giorno e notte li accusava davanti al nostro Dio.
Amen. Apocalisse 12:10.
E anche verso 11, ma essi lo hanno vinto, per mezzo di cosa? Per mezzo del sangue dell'agnello e con la parola della loro testimonianza e non hanno amato la loro vita, anzi l'hanno esposta a morte.
Grazie Signore. Apocalisse 12:11. Grazie.
Alleluia.
Signore Gesù.
Ho messo sulla radio questa piccola tavoletta con questo, Angela, l'hai messo sulla radio?
Sì,
vero?
C'è. Sì, la prima foto.
Mi aiuti
pagina.
A leggerla?
Sì.
Allora, leggiamola. Questi saranno i vincitori, la sposa di Cristo.
Apocalisse 19:5-7. Dal trono venne una voce che diceva:
lodate il nostro Dio, voi tutti i suoi servitori, voi che lo temete, piccoli e grandi.
Poi udì come la voce di una gran folla e come il fragore di grandi acque e come il rombo di forti tuoni che diceva:
alleluia! Tutti insieme. Alleluia!
Alleluia!
Perché il Signore, il nostro Dio, l'Onnipotente, ha stabilito il suo regno. Rallegriamoci!
Amen,
insieme, rallegriamoci! No, no, insieme, insieme. Rallegriamoci ed esultiamo e diamo a Lui la gloria, perché sono giunte le nozze dell'agnello, la sua sposa si è preparata, la sua sposa si è preparata. Consolatevi con queste parole.
Apocalisse 19:5-7.
Alleluia.
Alleluia, Signore.
Angie, io avrei finito il messaggio.
Grazie.
Se c'è domande, sono qua per rispondere, altrimenti...
No, è bellissimo questo messaggio. Duri per Gesù.
Si chiama Duri per Gesù. È giusto ed è buono ed è importante essere dolci, amorevoli. Anche stamattina qua devo chiedere scusa perché mi sono un po' nervosito e io sono un predicatore buono a nulla. Però dobbiamo essere amorevoli, sempre amorevoli, è la mia scuola di tutta la vita, però giunge il momento che devi essere un duro, devi essere un boxer, se non vuoi essere messo KO, devi mettere KO l'avversario, il nostro avversario è il diavolo.
Amen.
Va bene nel nome di Gesù?
Amen.
Nel nome di Gesù.
Alleluia. Angela, qualcosa di bello per
c'è
i fratelli.
C'è un bel canto che parla proprio di quella scrittura di Samuele che abbiamo letto, dove Davide vince il Filisteo e dice a Davide: l'esito della battaglia dipende dal Signore. E c'è un canto dal gruppo Zigani che canta proprio queste parole. Lo ascoltiamo? Andiamo.
Sento il gigante che sta per gridare, coprendo di vergogna Israele. Quest'uomo insulta e disonora il popolo del Dio vivente. Sono tutti presi da grande paura, nessuno sta davanti a quel campione. Sembra impossibile sconfiggere questo grande gigante. Nessuno si perda di animo, combatterò con questo filisteo, come ho sconfitto l'orso e il leone, lo sconfiggerò. Tu vieni incontro a me con la tua spada, con la tua lancia e con il giavellotto, ma io in quest'oggi vengo incontro a te, nel nome del Signore degli eserciti. Sì, perché l'esito della battaglia dipende solamente dal Signore. Ti abbatterò e ti taglierò la testa, oggi il Signore ti darà nelle mie mani. Sento il gigante che sta per gridare, coprendo di vergogna Israele. Quest'uomo insulta e disonora il popolo del Dio vivente. Sono tutti presi da grande paura, nessuno sta davanti a quel campione. Sembra impossibile sconfiggere questo grande gigante. Nessuno si perda di animo, combatterò con questo filisteo, come ho sconfitto l'orso e il leone, lo sconfiggerò. Tu vieni incontro a me con la tua spada, con la tua lancia e con il giavellotto, ma io in quest'oggi vengo incontro a te, nel nome del Signore degli eserciti. Sì, perché l'esito della battaglia dipende solamente dal Signore. Ti abbatterò e ti taglierò la testa, oggi il Signore ti darà nelle mie mani. Sì, perché l'esito della battaglia dipende solamente dal Signore. Ti abbatterò e ti taglierò la testa, oggi il Signore ti darà nelle mie mani.
E ancora una testimonianza ricevuta da parte di Barbara, che è un buon esempio di come essere duri contro il diavolo, combattere e vincere. Lei ha dovuto persistere, però alla fine ha ottenuto la vittoria. Dice Barbara: ciao a tutti carissimi, vi voglio bene. Volevo raccontarvi un'esperienza che ho vissuto recentemente come mia testimonianza di come Dio è grande e la sua potenza è meravigliosa. Mi sono ritrovata a dormire 3 notti fuori casa, ospite di amici. Tutto è cominciato la prima notte. Ho dormito agitata, non riuscivo a rilassarmi. Ho messo canti di lode in mezzo alla notte e ho pianto mentre li ascoltavo. Sentivo l'aria pesante in quella stanza. Poi sono andata a dormire e all'alba mi sono svegliata e ho visto sulle finestre della camera demoni appiccicati al vetro su ogni finestra. Mi sono sentita circondata, intrappolata. Tutto mi sarei aspettata che una visione di questo genere. Ho cercato di far finta di nulla, ma contemporaneamente ho chiesto protezione a Dio. Mi sentivo al sicuro, tra virgolette, perché loro erano fuori e io dentro, come se non riuscissero ad entrare. Pregando mi sono riaddormentata. Poi la testimonianza continua, cioè la seconda notte di nuovo un combattimento. Adesso salto alcuni passaggi per accorciare un po'. E la terza notte, dice Barbara, è stato terrificante. Quando sono entrata nella stanza per andare a dormire, sapevo che erano entrati, lo percepivo, perché non avevo solo paura, ma sentivo il terrore più assoluto. Mi sono messa in ginocchio, disperata, non so per quanto tempo. Ho pregato Dio che mi salvasse da quell'inferno e non mi ricordo se ho pianto, credo di sì. Non avevo tempo di pensare. Dovevo solo chiedere liberazione, protezione, salvezza. Ero così disperata. Parlavo con lui incessantemente, anche se ero stanchissima, non aveva importanza, citavo le scritture. Poi mi sono resa conto di avere una gamba gonfia e ho imposto le mie mani chiedendo guarigione nel nome di Gesù Cristo. Era una lotta senza tempo. Poi, dopo non so quanto tempo che io parlavo, pregavo, ho iniziato a sentire l'aria nella stanza più leggera. Mi sono addormentata e la mattina, quando mi sono svegliata, vedevo la luce del giorno, sentivo pace e serenità e tutto quell'incubo era finito. Ringrazio Dio. Senza di Lui sarei morta di infarto. Un'esperienza che mi ha rafforzato e rimarrà scolpita dentro di me. Mi ha fatto capire quanto sia importante essere preparati e avere una fede senza dubbi, perché quando sei a tu per tu con il nemico non c'è tempo per i dubbi. E ho capito anche perché quando arriverà l'anticristo molti perderanno la fede, perché in quel momento hai bisogno di una fede solida. Non basta credere o accendere una candelina. Devi usare tutta la potenza che Dio ti concede, altrimenti perirai. Ho pensato a quando fratello Giuseppe ci dice di essere preparati. Ha pienamente ragione. E io intendo prepararmi il più possibile, imparando e memorizzando più possibile, perché non ci sarà tempo per gli stolti. È una guerra e vinci solo con Gesù. Che Dio vi benedica, cari fratelli e sorelle. Sono contenta di avervi incontrato sul mio cammino e per tutto quello che insegnate. Anche se lì per lì può sembrare insignificante, nei momenti che serve e di aiuto. Grazie di cuore, Barbara. Wow.
Grazie Gesù, Barbara. Sono contenta della vittoria.
Grazie, Signore. Che esperienza.
Alleluia. E il Signore ti ha benedetta molto perché ti sta allenando, preparando, ti sta mostrando le realtà, ti ha fatto vedere i demoni tutti intorno. E anche voi, fratelli, che non vedete questi demoni, ci sono. E li potete anche sentire la presenza quando vi sentite depressi, quando per la mente vi passano cose orribili che voi non vengono da voi, vengono dai demoni intorno. Dovete prepararvi, fratelli. Prepararvi, non sto parlando solo per preparare provviste di cibo e andare nel posto di rifugio, no, non sto parlando di quello. Anche i fratelli che sono già sul posto di rifugio, e dico anche a voi, preparatevi nello spirito, preparatevi a combattere e vincere i demoni. Adesso arriverà il capo dei demoni che Apocalisse 9 lo chiama Apollyon, che esce dall'abisso senza fondo, Apocalisse 9. E che sarà l'anticristo, io credo. E allora arriveranno miliardi di demoni cacciati dal regno di Dio. E sulla terra si impossesseranno di tutti quelli che riceveranno il marchio della bestia. Dovete prepararvi a combattere nello spirito. Questa testimonianza angela va bene con il messaggio di oggi che Gesù ci ha dato. Duri per Gesù.
Sì, è vero, sì.